Un attimo ancora che tolgo il mio audio.
Mi sa che non si sente, Riccardo. Non è partita. Grazie. Adesso ci prepariamo alla meditazione seduta, poi tre suoni di campane segneranno l'inizio della meditazione e al termine altri tre suoni invece ne indicheranno appunto la fine. Troviamo la meditazione che vorrei proporre allo scopo di annaffiare in noi gli stati mentali positivi, che ci permettono di guardare a noi stessi e agli altri con attitudini e intenzioni di amicizia, compassione, gioia ed equanimità. Chiedo se possiamo di trovare insieme una posizione comoda che che ci faccia sentire a nostro agio, che ci permetta di sentire il nostro corpo nella sua totalità, in ogni sua parte. Una posizione che ci permetta di non avere il collo rigido, la testa non piegata in avanti né troppo indietro. Una posizione che ci consente di poter concentrare la nostra attenzione sul sul respiro. Un respiro che ci dà la possibilità di essere qui ora. E questa concentrazione sul respiro ci dà anche la possibilità di lasciare andare i pensieri e le preoccupazioni, pensieri che ci hanno magari accompagnato in questa giornata, la fatica, magari anche la fatica di stare in una condizione che non ci è favorevole. Quindi proponevo di tenere il respiro sullo sfondo, pensare al respiro che entra e che possiamo fare uscire con leggerezza. Poi cerchiamo di non perderci nei pensieri e proviamo ad esprimere riconoscenza per le benedizioni della nostra vita, per quello che abbiamo ricevuto e quello che abbiamo dato. Chiederei al Graziano gentilmente tre suoni di campane per iniziare la nostra meditazione seduta. che io possa continuare ad apprezzare sempre più pienamente le benedizioni della mia vita, le benedizioni della mia pratica. Ora, rivolgendo la compassione a ciò che in noi è doloroso, dolente e ferito, e riconoscendo che anche negli altri sono presenti difficoltà e ferite, possiamo dire mentalmente che io possa essere libero, libero dalla sofferenza, che io possa lenire la mia sofferenza, che ognuno di noi praticanti qui presenti questa sera possa essere libero dalla sofferenza per accogliere, alleviare la nostra sofferenza. che io possa essere felice, libero, libera da ostilità, pienamente protetto, protetta, pienamente a mio agio insieme a questi sentimenti che sorgono. Che io possa accogliere con benevolenza la critica, l'avversione e l'ostilità che tutti gli altri praticanti qui siano felici al riparo da ostilità e da critica, che siano protetti pienamente a loro agio con quello che c'è, pienamente amici di quello che c'è, amicizia per noi stessi, amicizia per gli altri. Considerando come tutti noi abbiamo difficoltà e capacità, ombra e luci, saggezza e confusione, e tutti sperimentiamo benedizioni e ostacoli, considerando questo, ci apriamo con equanimità ad abbracciare tutto quello che sperimentiamo. Il nostro cuore è così grande da abbracciare la luce e il buio, la saggezza e la confusione, la difficoltà e le benedizioni. Che io possa accettare le cose così come sono. Abbraccio la mia vita così com'è, qui ed ora, tutta intera, qui ed ora, che tutti possiamo abbracciare la nostra vita così com'è, qui ed ora, tutta intera. Estendiamo a tutti gli esseri vicini e lontani, cari, sconosciuti, ostili. Estendiamo a loro queste nostre stesse cure, queste nostre stesse intenzioni, che tutti noi e che tutti possano abbracciare la loro vita così com'è, in questo momento, qui ed ora, tutta intera. Cari amici, a breve sentiremo tre suoni di campane che segneranno la fine della nostra pratica seduta insieme. Grazie per aver praticato insieme e lentamente, secondo i nostri ritmi e i nostri bisogni, possiamo sciogliere la postura, magari muovere gli arti e appena lo desideriamo possiamo iniziare la pratica camminata nelle nostre stanze. Se i pensieri ci ostacolano nella nostra camminata, io li riporto qui, riporto la mia mente qui ed ora. Sto camminando, non devo andare da nessuna parte, non ho una meta da raggiungere, Solo qui, ora. Il mio passo è lento. Ora non ho nessuna fretta di correre, di andare, di raggiungere. Posso porre l'attenzione passo dopo passo al presente che sto vivendo. Mi lascio guidare dall'energia che sento, nonostante i miei amici non siano qui presenti con me fisicamente, ma li posso sentire, li posso vivere. Sento che camminiamo insieme. Ancora qualche leggero passo cammino e mi porto alla mia postazione per continuare la serata. Cari amici, grazie di aver camminato insieme in questo modo così diverso. Personalmente ho sentito tutti voi. Saluto Santa che è arrivata con noi questa sera.
Grazie.
E chiedo a Riccardo se può leggere per noi, leggiamo il capitolo 11.
Magari chiedo a Graziano se fa un suono di campana, per favore. Grazie. Chiedo scusa, non ho chiesto a Francesca fino a che pagina devo leggere. Penso di cominciare da pagina 59 al capitolo 11. Francesca, scusa, forse sei in mute.
Scusate, io sto parlando, ma dicevo, dato che sono brevi, se appena sufficiente ci perdonate.
Non ho capito.
Allora, siamo alla pagina 59.
Sì.
Sono brevi i capitoli, appena, non so, 3 capitoli, poi ci fermiamo.
Quindi fino a pagina 69?
Sì.
Va bene, sì. Grazie.
E poi, tanto
ci bene, mi sentite bene?
Sì,
molto bene. L'essenza degli 8 nobili sentieri. Riassumendo, guardando alla loro essenza, possiamo enunciare gli 8 nobili sentieri come segue: 1. Retta conoscenza, consapevolezza del continuo cambiamento e interdipendenza delle cose. Illuminazione, risveglio, e quindi non attaccamento. 2. Retto pensiero, eliminazione del pensiero involontario negativo e produzione di pensiero volontario positivo. 3. retta parola. Secondario in quanto precetto morale, scusate, secondario in quanto precetto non psicologico ma morale. 4. Retta azione, secondario in quanto precetto non psicologico ma morale. 5. Retti mezzi di sussistenza, secondario in quanto precetto non psicologico ma morale. Retto sforzo è il 6. Volontà di attuazione della retta concentrazione, secondario in quanto implicito. 7. Retta presenza mentale, attenzione alla realtà e interazione con essa. 8. Retta concentrazione, osservazione distaccata della mente. Questo è dunque essenzialmente il buddismo originale, quello insegnato dal Buddha. Come si vede, una disciplina non religiosa ma psicologica. Una cosa è importante. Non ci si deve perdere troppo nelle discussioni teoriche. Bisogna passare alla pratica. Il buddismo, infatti, è pratica. Un buddista è uno che pratica il buddismo, non uno che ne parla. Chi si dedica alle discussioni teoriche sul buddismo non è un buddista, ma uno studioso del buddismo. Come ha detto esplicitamente, secondo la tradizione, lo stesso Buddha in un famoso passo: benché il mio insegnamento non sia un dogma né una dottrina, certo alcuni lo intendono così. Devo spiegare chiaramente che insegno un metodo per sperimentare la realtà e non la realtà medesima, così come un dito che indica la luna non è la luna. Una persona intelligente seguirà la direzione indicata dal dito per vedere la luna, ma chi vede soltanto il dito e lo scambia per la luna non vedrà mai la luna reale. Io insegno un metodo da mettere in pratica, ma qualcosa in cui credere e non qualcosa in cui credere o da adorare. Il mio insegnamento si può paragonare a una zattera che serve per attraversare un fiume. Solo uno stolto rimarrà barbicato alla zattera una volta che sia approdato all'altra sponda, alla sponda della liberazione. Il buddismo ha soltanto uno scopo pratico: eliminare la sofferenza realizzando la buddhità, che consiste in uno stato permanente di serenità. Allora, adesso la questione è: cosa fare nella pratica per realizzare la buddhità? Indubbiamente gli 8 nobili sentieri costituiscono il protocollo da seguire per la realizzazione della buddhità, ma a cosa dà luogo l'applicazione di questo protocollo nella pratica? Più precisamente, cosa dobbiamo seguire? Cioè, quali debbono essere i nostri obiettivi pratici? Occorre chiarire bene le idee su questo punto, perché colpire il bersaglio è soltanto questione di tempo. L'importante è vederlo chiaramente, in modo da sapere esattamente in quale direzione scagliare le frecce. Analizziamo dunque quali sono gli obiettivi pratici degli 8 nobili sentieri. Questo sarà l'oggetto del prossimo capitolo. Chiederei suono di campana, grazie. Gli obiettivi pratici degli 8 nobili sentieri. È importante capire quali sono gli obiettivi pratici degli 8 nobili sentieri, perché essi sono proprio quelli che ci conducono alla buddhità e quindi sono quelli che dobbiamo realizzare. Abbiamo visto che il primo nobile sentiero, la retta conoscenza, consiste nella consapevolezza del cambiamento e dell'interdipendenza di tutte le cose, e che questa consapevolezza costituisce l'illuminazione, che è il cardine del buddismo, la base su cui esso si costituisce. Da essa dovrebbe conseguire poi il non attaccamento, che porta alla liberazione dalla sofferenza. Ma la consapevolezza del cambiamento e dell'interdipendenza di tutte le cose è un obiettivo puramente conoscitivo, cioè intellettuale. Il non attaccamento è invece un obiettivo comportamentale. Quindi esso è distinto dal primo sul piano della realizzazione. Inoltre, il non attaccamento deriva propriamente dalla consapevolezza del cambiamento, non dall'interdipendenza. Quindi, propriamente il primo obiettivo è la consapevolezza del cambiamento. Il primo obiettivo è la consapevolezza del cambiamento. Il non attaccamento è il secondo obiettivo. Abbiamo visto che il secondo nobile sentiero, il retto pensiero, consiste nell'eliminazione del pensiero involontario negativo e nella costruzione del pensiero volontario positivo, e che l'ottavo nobile sentiero, la retta concentrazione, consiste nell'osservazione distaccata della mente. Ma entrambe queste azioni attuano di fatto il controllo della mente. Il controllo della mente, dunque, è il terzo obiettivo. Abbiamo visto che il terzo, il quarto e il quinto nobile sentiero, la retta parola, la retta azione e i retti mezzi di sussistenza, consistono in norme morali, che per quanto importanti non costituiscono poteri psicologici particolari da acquistare, infatti li abbiamo definiti secondari. Quindi non possiamo non prenderli in considerazione, in quanto non costituiscono obiettivi psicologici da conseguire ai fini della realizzazione della buddhità. Abbiamo visto che il sesto nobile sentiero, il retto sforzo, consiste nella volontà di attuazione della retta concentrazione. Quindi, esso non è di per sé un obiettivo particolare, ma semplicemente la volontà di attuare il terzo obiettivo, cioè il controllo della mente. Possiamo quindi non annoverarlo nei nostri obiettivi, dandolo per implicito nell'impegno del loro perseguimento. Abbiamo visto infine che il settimo nobile sentiero, la retta presenza mentale, consiste nella presenza della realtà, cioè nell'attenzione rivolta alla realtà e nell'interazione consapevole con essa. La presenza nella realtà è dunque il quarto obiettivo da conseguire. Ma c'è un altro obiettivo da conseguire per realizzare davvero lo stato di buddhità, l'amore universale. Lo stesso Buddha nomina l'amore universale a proposito del retto pensiero, indicando come l'amore universale sia la dimensione mentale del Buddha. Fratelli, il retto pensiero consiste nel pensiero in cui c'è l'amore universale. In realtà, l'amore a cui tutti gli esseri aspirano è l'amore universale. Nell'amore universale vi è compassione e dedizione. Compassione e dedizione hanno come fine la felicità di tutti e non pretendono nulla in cambio. Senza di essi, senza l'amore universale, la vita è senza gioia. Con la compassione e la dedizione agli altri, con l'amore universale, la vita si colma di pace e di gioia. Nell'amore universale, infatti, e soltanto in esso, noi possiamo trovare la serenità. L'amore universale è dunque il quinto obiettivo da conseguire. In definitiva, quindi, gli obiettivi pratici degli otto nobili sentieri sono 1. Consapevolezza del cambiamento, 2. Il non attaccamento, 3. Il controllo della mente, 4. La presenza nella realtà, 5. L'amore universale. Poiché ciascuno di noi ha in potenza la capacità di conseguire questi 5 obiettivi, possiamo dire che questi 5 obiettivi costituiscono altrettanti poteri che noi dobbiamo semplicemente attuare. Essi sono infatti già presenti dentro di noi, come ha detto il Buddha, dobbiamo solamente svilupparli. Chiederei gentilmente un suono di campana. Un metodo scientifico. Si può tradurre l'insegnamento originale del Buddha in un metodo scientifico? Perché un metodo sia scientifico occorre che 1. Si conoscano gli elementi del problema da risolvere, 2. Si elabori un procedimento di soluzione, 3. Sia possibile da parte di tutti l'applicazione pratica di tale procedimento. Applicandoci per prima cosa all'approfondimento degli elementi del problema del come diventare un Buddha, essi sono evidentemente le condizioni psicologiche che permettono di ottenere e mantenere tale stato. Queste condizioni psicologiche sono precisamente i 5 poteri che abbiamo individuato nell'insegnamento originale del Buddha: la consapevolezza del cambiamento, il non attaccamento, il controllo della mente, la presenza nella realtà, l'amore universale. Essi costituiscono un protocollo operativo. Perché codesto protocollo costituisca un procedimento scientifico di soluzione, occorre che la sua applicabilità segua un criterio di applicazione, ossia che i 5 poteri non siano slegati e indipendenti fra loro, ma presentino un criterio che permetta di passare da uno all'altro, in termini tecnici, una conseguenzialità applicativa. Solo così, infatti, essi possono costituire un procedimento scientifico. Ma trattandosi di condizioni psicologiche, è evidente che la conseguenzialità applicativa deve essere una conseguenza psicologica. Occorre cioè che ognuno di essi sia reso possibile e anzi causato da quello che lo precede sul piano della realizzazione psicologica. I 5 poteri del Buddha vanno dunque esaminati più a fondo. Cominciamo dal primo. Da cosa deriva la consapevolezza del cambiamento? Evidentemente dall'osservazione della realtà, ma l'osservazione della realtà si realizza con la presenza nella realtà. Quindi la presenza nella realtà precede la consapevolezza del cambiamento, ma la presenza nella realtà consiste nel portare attenzione all'esterno della mente, e per fare questo occorre che prima noi abbiamo liberato la mente dal pensiero compulsivo, cosa che possiamo ottenere soltanto se ne abbiamo preso il controllo. Quindi il controllo della mente deve precedere la presenza della realtà. Abbiamo dunque questa prima sequenza. 1. Controllo della mente. 2. Presenza della realtà. 3. Consapevolezza del cambiamento. Ma a cosa conduce la consapevolezza del cambiamento? Evidentemente al non attaccamento. Il non attaccamento, quindi, sarà il 4° potere. Il non attaccamento, infine, proprio perché elimina l'interesse personale, dà spontaneamente accesso all'amore universale, il 5° e maggiore potere del Buddha. Il nostro progetto diventa dunque quello di realizzare nell'ordine i 5 poteri del Buddha. 1. Controllo della mente. 2. Presenza nella realtà. 3. Consapevolezza del cambiamento. 4. Non attaccamento. 5. Amore universale. Questo protocollo, che coincide essenzialmente con gli 8 nobili sentieri e quindi con l'insegnamento originale del Buddha, presenta la seconda condizione scientifica richiesta, la conseguenzialità applicativa, che nel nostro caso è una conseguenzialità psicologica, in quanto ogni potere d'accesso sul piano psicologico al potere successivo. Individuato dunque il procedimento di soluzione del problema, ci rimane da verificare la sua applicabilità pratica. Per fare ciò, occorre analizzare dettagliatamente come si possono realizzare codesti 5 poteri. A ognuno di essi, dunque, verranno dedicati quindi i prossimi capitoli che verranno letti nei prossimi incontri. Grazie per l'ascolto.
Grazie, Riccardo. Sono le 10:10. Ci abbiamo l'ultima parte.